Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. I giudici della prima sezione del TAR di Palermo hanno accolto i ricorsi presentati dal Comitato regionale di Lega Ambiente e del Comitato Non MUOS contro la realizzazione proprio del MUOS, il sistema di comunicazione satellitari della Marina statunitense in fase di ultimazione in Sicilia. Secondo i giudici, il sistema sarebbe pericoloso per la salute dei cittadini. La sezione presieduta da Caterina Crescenti ha pubblicato ieri il dispositivo che origina dalla riunione dei 5 ricorsi presentati negli ultimi 5 anni. Il Tribunale ritiene che le installazioni americane siano pericolose per la salute pubblica perché superano la soglia di attenzione delle emissioni elettromagnetiche. Ad un anno e mezzo della sua pubblicazione, il bando Creazione Giovani rischia di essere annullato. A lanciare l'allarme è la CGIL che denuncia il blocco delle graduatorie provvisorie pubblicate ad agosto a causa di vizi di forma nella composizione del comitato incaricato di valutare i progetti. Alla base del problema ci sarebbero le nomine di esperti alla regione nelle commissioni valutatrici, nomine illegittime secondo quanto previsto dal bando. Via libera al mutuo di 1,7 miliardi di euro che permetterà alla Regione di pagare il debito della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore sanitario. È stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione con vigore immediato. La legge, varata nelle scorse settimane all'ARS, che autorizza il governo a stipulare il mutuo mediante un piano di ammortamento trentennale. Tra il 2016 e il 2017 è previsto il pagamento di interessi per circa 50 milioni di euro. In tema di sanità, ancora in primo piano la vicenda della neonata morta in ambulanza, il ministro ipotesi commissariamento, l'assessore Borsellino annuncia le dimissioni, dal governatore Crocetta all'invito all'assessore a ripensarci e contrattacca, Lorenzin ingenerosa, la madre intanto della piccola non mi hanno permesso di vederla e stamattina si è svolta una riunione convocata dalla regione con i dirigenti degli ospedali coinvolti nella tragedia. Interviene anche Veronesi. Trasporto in un'altra città è un fatto disumano. La casa di cura Gibino di Catania respinge fermamente ogni illazione e congettura che in queste ore viene diffusa nei confronti del proprio operato nell'ambito della morte della piccola Nicole. Negli altri ospedali del capoluogo etneo non c'era un posto libero. Ora la clinica si dice certa che dagli esami autoptici emergerà che il decesso è stato causato da fattori che esulano dall'attività dei medici della struttura che hanno fatto di tutto per salvare la vita alla neonata utilizzando cannule e sondini immediatamente dopo la nascita. Dopo il microcredito che ha già finanziato le prime 23 imprese, il Movimento 5 Stelle all'ARS lancia un nuovo progetto che prevede finanziamenti a fondo perduto per progetti che promuovono la valorizzazione e la rinascita dei territori dei centri storici siciliani. Boom Polmoni Urbani, questo è il nome del progetto che è stato presentato ieri all'ARS dai giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Polmoni Urbani è un concorso di idee che mira a promuovere la creatività dei giovani siciliani e nuovi sviluppi e modelli di sviluppo urbano e trova copertura finanziaria in un fondo realizzato grazie alla restituzione di gran parte degli stipendi da parte dei 14 deputati all'ARS. Il progetto si affianca pertanto a quello già avviato del microcredito che prosegue indipendente il suo cammino. Coinvolto in due inchieste per mafia, Montante lascia la carica di consigliere dell'Agenzia per i beni confiscati ai boss, una decisione sofferta maturata solo nelle ultime ore dopo un frenetico giro di consultazioni che il delegato per la legalità di Confindustria, presidente dell'associazione in Sicilia, si sospende dall'incarico dopo le notizie pubblicate da Repubblica delle indagini che lo riguardano a Caltanissetta e a Catania. Ispica due tunisini, Kamal Kabane, di 27 anni, e Naik Kabane, di 28 anni, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della stazione di Ispica. Entrambi incensurati sono ritenuti responsabili dei reati di rapina in concorso e lesioni aggravate. I fatti si riferiscono allo scorso 12 gennaio, quando i due, unitamente ad altro connazionale, ad Ispica avevano avvicinato due fratelli tunisini che si trovavano in un'area di servizio della strada provinciale 60. 47 e dopo averli aggrediti fisicamente, in particolare uno di essi che veniva accoltellato, gli rapinavano l'autovettura nonché soldi in contanti e carte di credito. In quell'occasione i carabinieri intervenuti sul posto arrestavano in fragranza di reato uno dei responsabili, cioè Moncef Ghezal, di 34 anni, e ritrovavano l'autovettura rapinata che veniva riconsegnata alla vittima. Le successive indagini condotte dai militari dell'arma hanno permesso di raccogliere elementi di reato a carico degli altri due responsabili della rapina, identificati in un secondo momento. A due è stata contestata la rapina in concorso, poiché tutti armati di coltello e bastoni, con la minaccia di morte, nonché con violenze e percosse, sottraevano a due connazionali l'autovettura, soldi in contanti e carte di credito, e nell'occasione colpivano con una coltellata una delle due vittime, causandogli delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Ghezal venne arrestato in fragranza di reato il 12 gennaio di quest'anno e condotto presso la casa circondariale di Ragusa, mentre Cabane e identificati in un secondo momento nella giornata di ieri sono stati colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pachino, in esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa, i carabinieri della stazione carabinieri di Pachino, coadiuvati dal personale della stazione carabinieri di Sant'Agata Libattiati, hanno tratto in arresto due catanesi, Nicosia Giovanni Salvatore, catanese di 23 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e Tosto Salvatore di 25 anni. I due giovani sono stati individuati quali autori materiali della rapina perpetrata il 22 agosto scorso presso l'Istituto di Credito Banca Montepaschi di Siena, sita a Pachino in via Aldo Moro. In quella occasione, verso le 10, Tosto accedeva liberamente in banca confondendosi tra la folla. Dopo qualche minuto, non appena notava Giovanni Nicosia sopraggiungere all'esterno, scavalcava il bancone e, sotto la minaccia di un taglierino, costringeva un cassiere a sbloccare la bussola d'ingresso per consentire l'accesso al complice. Fattisi consegnare una busta di carta, I rapinatori prelevavano quanto più denaro possibile dai cassetti degli impiegati prima di darsi alla fuga a bordo di una utilitaria di colore grigio. Le indagini condotte dal personale della stazione carabinieri di Pachino e dirette dalla Procura della Repubblica di Siracusa vengono avviate immediatamente. I militari giungono sul luogo pochi minuti dopo la consumazione del reato e, grazie alle preziose testimonianze di alcuni passanti, le ricerche del veicolo vengono immediatamente estese alla zona costiera del paese. Ed è proprio all'interno del parcheggio di uno stabilimento balneare che i militari rinvengono la vettura dei rapinatori con all'interno i loro effetti personali e la busta contenente il denaro asportato poco prima dalla banca. Gli elementi indiziari acquisiti nell'immediatezza dei fatti, supportati dagli accertamenti esperiti successivamente dai carabinieri, hanno consentito di ricostruire i successivi spostamenti dei rapinatori, i quali, confusosi tra la gente che in pieno agosto affollava le spiagge di Pachino, solo nella prima serata facevano rientro nel catanese. Al termine delle formalità di rito, Nicosia è stato accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, mentre Tosto, già detenuto per altra causa, è stato riaccompagnato in carcere. Avola spara una fucilata al pronto soccorso, viene preso dopo una caccia all'uomo. Leggiamo un servizio pubblicato sul quotidiano online Nuovo Sud. In ospedale aveva chiesto delle siringhe, al denieco dei sanitari ha reagito sparando ad una vetrata. I carabinieri di Siracusa ed Avola hanno tratto così in arresto, nella fragranza dei reati di detenzione di arma clandestina e danneggiamento aggravato, Corrado Scala, di 43 anni, avolese. Dopo pranzo l'uomo si era recato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Avola per richiedere alcune siringhe. Al diniego del personale sanitario, Scala si è allontanato momentaneamente per farvi ritorno dopo alcuni minuti con un fucile automatico calibro 12, con cui ha esploso un colpo alla presenza di numerose persone contro la vetrata dello sportello del triage, dandosi poi ad immediata fuga a bordo della propria vettura in direzione Siracusa. Scattato immediatamente l'allarme, in raccordo tra le centrali operative dei carabinieri di Siracusa e di Noto, è stato attivato un dispositivo sul territorio per la caccia al fuggitivo. L'uomo è stato bloccato dai militari sulla strada provinciale 38 nei pressi dell'ippodromo, dove a causa di della forte velocità aveva perso il controllo del mezzo, terminando contro un muretto a secco ai lati della carreggiata. Prima di impattare, Scala ha anche investito un ciclista, cagionandogli vari traumi, per cui è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Siracusa, ove rimane ricoverato per accertamenti, ma non in pericolo di vita. La perquisizione locale ha consentito di rinvenire il fucile con 4 colpi nel serbatoio e 12 cartucce calibro 12 gettati dall'arrestato nelle campagne circostanti allo scopo di disfarsene. Il fucile inoltre riporta la matricola completamente a brasa e sarà ora analizzata per capirne la provenienza ed eventuali altri usi illeciti in eventi criminosi. Nella disponibilità dell'uomo è stato anche rinvenuto 0,5 grammo di cocaina contenuto in un involucro. La perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Al termine delle formalità di rito, lo Scala è stato associato presso la casa circondariale di Cavadonna a disposizione della competente autorità giudiziaria. Lasciamo la cronaca e andiamo a chiudere con altre 2 notizie. Rosolini, intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti che abbiano superato i 75 anni. Ricordiamo che l'assessorato per la famiglia e politico sociale ha approvato il decreto che prevede per l'anno 2015 l'erogazione dei buoni di servizio, i cosiddetti voucher, per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti. Il voucher è destinato all'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti non profit iscritta all'albo regionale delle istituzioni socioassistenziali, di cui all'articolo 26 della legge regionale del numero 22 dell'86, nelle sezioni anziani o inabili per la tipologia di servizi assistenza domiciliare liberamente scelte dalla famiglia. La richiesta di ammissione, ricorda la responsabile del settore servizi sociali del Comune, va redatta su appositi modelli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, sito in via Tobruk o sul sito del Comune di Rosolini. L'istanza dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Rosolini, sito in via Roma, entro e non oltre il 22 febbraio 2015. Rosolini è immersa dai rifiuti. A sollevare la protesta il parlamentare all'Arse Pippo Gennuso, che contesta l'operato del commissario straordinario Filippo Gagliano. Disattento, a dire del deputato, dei problemi della città. Oramai Rosolini è cominciato il conto alla rovescia, perché la gente è stanca di vedere troppe cose che non vanno, afferma ancora Gennuso. Se oggi Rosolini è ridotta a un immondizzaio è solo colpa del commissario e dei suoi amici. Questa mattina giunge l'ennesima discarica a cielo aperto. Non si tratta di una zona periferica, ma della stazione ferroviaria. Un biglietto da visita da rabbrividire, ma non potrebbe essere altrimenti in una città che durante tutto il periodo del commissariamento ha tirato a campare. Rosolini ha bisogno di normalità, ovvero di essere amministrata dai suoi cittadini e non da stranieri calati dall'alto. Infine una bella notizia, a tutti ormai nota, ci riferiamo al Festival di Sanremo con la vittoria del cantante modicano Giovanni Caccamo, che ha trionfato nella Kermesse Canora Sanremese nella sezione Nuove Proposte. Il cantautore ha avuto la meglio allo scontro finale con la band dei Cuzzo, vincendo con il brano Ritornerò da te. Per il giovane 25enne nato a Modica e scoperto artisticamente da Franco Battiato e Caterina Caselli, è stato un triplo trionfo. Caccamo ha infatti ottenuto anche il premio della critica Mia Martini, sezione giovane, e quello della sala stampa Radio TV Web. Era questa l'ultima notizia del nostro appuntamento di oggi di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni. Adesso seguirà la trasmissione In ascolto della parola con Don Maglio Savarino.
In ascolto della parola. In studio Maglio Savarino.
Un caro saluto a voi carissimi radioascoltatori. Quest'oggi la parola di Dio che ascolteremo è tratta dal Vangelo secondo Marco e continua il Vangelo che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la guarigione della suocera di Pietro. In quel tempo venne Gesù Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, invece va a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Gesù nel Vangelo di Marco che stiamo ascoltando e che accompagna la nostra sequela cristiana in questo anno liturgico viene presentato sempre e comunque come colui che guarisce, Gesù il guaritore, Gesù che si fa prossimo, che si avvicina alle sofferenze e nella guarigione manifesta l'immagine, manifesta il messaggio di un Dio che si fa vicino alle sofferenze dei fratelli, li solleva, li prende per mano, abbiamo visto già la settimana scorsa. Quest'oggi come destinatario di questa attenzione di Gesù c'è un lebbroso che innanzitutto è una persona da tenere alla larga, è una persona che oltre ad essere vittima di una sofferenza, di una malattia, è anche vittima di un'esclusione sociale, vittima di una irradiazione, potremmo dire, dalla società. La guarigione di Gesù riammette in seno alla società, riammette insieme in seno all'umanità questo lebbroso. Il lebbroso inizia a parlare con Gesù con un «se vuoi». Potremmo dire che tutto il futuro di quella persona, tutto il futuro di quell'essere umano è attaccato, è appeso a quel «sé». Quel «sé» che è preghiera che si depone nel cuore di Dio, quel «sé» che è richiesta. Quante volte abbiamo detto dinanzi al Signore «sia fatta la tua volontà», ma di quale volontà si parla? Quale messaggio vogliamo far passare con questa frase tante volte ripetuta ma non pienamente meditata? Vogliamo far passare quel messaggio di un affidamento nelle mani, negli occhi, nel cuore di un Dio che ha un progetto d'amore nei nostri confronti. Guai a pensare un Dio che voglia le nostre sofferenze, un Dio che giova quasi a vederci soffrire. No, Dio, ecco, è colui che cammina con l'uomo e condivide le sofferenze dell'uomo. Ecco che il lebbroso fa l'esperienza di una liberazione, liberazione dalla malattia che oltre ad essere malattia fisica, è anche malattia spirituale. I lebbrosi al tempo dell'Israele di Gesù venivano considerati i peccatori pubblici e quindi, ecco, la lebbra era una conseguenza di uno stato di peccato. Gesù lo libera, Gesù tocca l'intoccabile, ama colui che è inamabile. «Lo voglio», dice Gesù. Infatti Gesù manifesta sempre quell'immagine di Dio che eternamente vuole dei figli guariti, vuole dei figli risanati. «Sia fatta la tua volontà, io non conosco i modi, ma so che Dio lotta con me contro ogni mio male». Chi prende, vogliamo oggi assumere questa consapevolezza di essere liberati da Gesù e di prendere il Vangelo sul serio, che è un Vangelo che rende colmi, rende forti, rende pieni di una presenza che libera, di una potenza che potrebbe cambiare il mondo. Il lebbroso di oggi sperimenta la guarigione da parte di Gesù, ma nello stesso tempo, ecco, non riesce a sostare, non riesce a stare in silenzio, deve comunicare, deve propagare ciò che ha vissuto, ciò di cui è stato destinatario. Ecco la potenza del Vangelo, ecco la potenza che porta a cambiare il mondo. Anche noi oggi ci viene, anche a noi oggi ci viene fatta questa richiesta di andare in coloro che vivono esclusi, che vivono da morti, perché ogni vita muore se non è toccata. Spetta a noi toccare, spetta a noi attenzionare, spetta a noi porre le nostre mani su quella lebbra che appartiene a noi, ma che nello stesso tempo appartiene a quanti stanno al nostro fianco e che hanno bisogno di un nostro aiuto, di un nostro conforto, di una nostra attenzione, perché siano liberati e perché scoprano la bellezza della vita, una vita piena che solo Gesù sa dare.
In ascolto della parola, in studio Mallio Savarino.